Il miglio del porto. Un racconto di Pelagio D'Afro. Bracciata, bracciata, espirazione, bracciata. Bracciata, bracciata, espirazione. Respiro. E poi ancora. E ancora. In piscina ci sono andato 3 volte in vita mia, ma la piscina non fa per me. E così, anche se a fine aprile il mare è gelido, meglio mettere una muta e allenarsi nelle condizioni di gara, con le onde che ti schiaffeggiano e la corrente che ti fa scarrucciare. Bracciata, bracciata. Espirazione, bracciata. Bracciata, bracciata, espirazione. Respiro. Allenarsi, allenarsi senza requie. Quest'anno devo raggiungere il podio nella contesa del miglio del porto. Primo, se possibile. Anzi, senza se. Primo e basta. Un miglio marino. 1853 metri. Basta pronunciarlo per rendersi conto di quanto è lungo. Ci vuole fiato. Ci vuole tecnica per affrontarlo in mare aperto. Insomma, ci vuole allenamento e non basta. Bracciata, bracciata, espirazione, bracciata. Bracciata, bracciata, espirazione, respiro. Procedo lungo la costa, nella direzione che possa portarmi a incrociare il mio avversario. Si allena anche lui, il bastardo. Nel frattempo, l'esercizio fisico offre alla mente il tempo per ricostruire i collegamenti e riporta la memoria tra i frammenti del passato. Il momento della decisione. Ma sei proprio sicuro? Mia moglie Marina mi fissava con occhi colmi di dubbio. Candidarsi a sindaco non è come essere uno dei peonis di un partitino d'opposizione in Parlamento. Ti devi esporre. Quando ti esponi, quelli ti fanno a pezzi. Non stai meglio adesso che sei tornato al tuo vecchio lavoro? Io non ho scheletri nell'armadio. Mentre lo dicevo, mi rendevo conto che era proprio quello a differenziarmi dagli altri candidati. E poi, se riuscirò a vincere, potrò realizzare tutti i progetti che gli altri hanno bloccato per decenni. Posso controllare meglio l'utilizzo delle risorse, valorizzare il porto, restituire a questa città la dignità che si merita. Un ponte verso l'Oriente, un punto d'incontro tra culture.
Papà, non sei ancora in campagna elettorale e già non ti si regge.
Mia figlia Libera aveva ragione. Ormai da più di un decennio la mia vita era dedicata alla politica. Avevo iniziato a fianco dei lavoratori dei cantieri navali, quando ero un giovane progettista tecnico. E la direzione aveva tagliato il 50% della forza lavoro. In pochi mesi mi avevano portato in Parlamento i voti di colleghi, delle loro famiglie e della cittadinanza solidale. Poi la situazione si era assestata, il mandato era concluso e non mi ero ricandidato. I compagni di partito mi chiamavano Cincinnato. Caso più unico che raro, ero tornato al mio vecchio lavoro, come l'antico romano, anche se avevo continuato a dedicarmi alla politica, seppur in altro modo. Avevo fatto parte di tutte le commissioni di controllo in cui ero riuscito a infilarmi, scoperchiando verminai di corruzione. Uno scassacazzi, insomma. Ma era vero quello che diceva mia moglie. In Parlamento ero sempre rimasto uno dei peones, di un partitino, un chihuahua che poteva giusto mordere una natica del potere, ma senza lasciare il segno dei denti sulle decisioni che contano. Se fossi stato eletto sindaco, mi sarei erto a canna di guardia della città. I lupi avrebbero cercato di sbranarmi. Ma in quei giorni il sacro fuoco di Pericle mi bruciava in petto e finire nelle fauci delle fiere del gran maneggio era l'ultimo dei miei pensieri. Ne parlai ai compagni di partito, che mi diedero il loro pieno appoggio. Avevamo appena il 7% in provincia, ma io avevo un bagaglio di credibilità che poteva portarmi ben oltre. La storia di Cincinnato la conoscevano tutti. Ben presto la notizia divenne di dominio pubblico. E così, mentre attraversavo la piazza centrale della città sotto lo sguardo scettico del conte di Cavour, non fui troppo sorpreso quando Gramacci, il sindaco in carica, mi intercettò.
«Duccio, che combini?»
Alto, i capelli ordinati, portamento da ex atleta, il primo cittadino mi fissava con ironia.
«Non combino niente», risposi pacato. «Rappresento l'alternativa». «Non combino niente! Povero Duccio! Per certi ruoli non basta candidarsi, bisogna esserci portati. Ci vogliono cavalli di razza, ci vuole il fisico», concluse, ammiccando la mia pancetta e allargando il volto in un sorriso da predatore preistorico, quale il pesce cane. Sfoderai una risatina che voleva essere ironica. E me ne andai. In effetti lui era stato un atleta e tutti ricordavano le sue vittorie, compresa quella al Miglio del Porto. Il Miglio del Porto. Fu a quel punto che me ne resi conto. Dal 1950 non c'era stato un sindaco in città che non fosse arrivato tra i primi tre nella sua categoria in quella competizione. Persino Sturati, settantenne, si era piazzato primo nella categoria over 60. Corsi a controllare. In mano la pubblicazione del comune sul Miglio del Porto. Sul monitor la pagina di Wikipedia con la lista dei sindaci. Angeletti, primo cittadino al 51 al 64. Primo classificato alla traversata del 50. Tricarti, sindaco nel 64 e poi dal 69 al 76. Terzo classificato nel 58, primo nel 66. E così via. Il piazzamento nella gara sembrava in qualche modo correlato alla durata del mandato. Era un meccanismo subdolo, come se solo chi avesse superato la prova fosse degno di fiducia. Figlio del mare. Quanto lo è questa città, che si protende come una gomitata nel fianco sinistro dell'Adriatico. Iniziai quindi ad allenarmi, prima in piscina, poi in mare. All'inizio soffrivo terribilmente l'umidità e il freddo, ma il mio corpo si adattò con sorprendente rapidità e presto iniziai addirittura a non riuscire a fare a meno di quell'ora trascorsa in mare alle 6 di mattina. Finito l'allenamento, raggiungevo la gettata di cemento e pietre che simula una spiaggia alle pendici della falesia su cui sorge il lato sud della città. La zona del passetto. Una rupe franosa, traforata da piccole caverne, utilizzate come rimessaggio, le tane dei cosiddetti grottaroli. E fu lì che conobbi Mario Paccasassi. Quando emergi dagli scogli del passetto, devi restare concentrato. Dopo una lunga nuotata, tendi a disabituarti alla gravità. Le gambe sembrano di gomma, e non è affatto banale scalare gli scogli scivolosi che fanno da barriera alle intemperie invernali. Tutti i giorni un piccoletto canuto fissava inespressivi i miei sforzi, seduto su una sedia di plastica ingrigita dalle intemperie, di fronte alla vecchia porta dipinta d'azzurro della sua grotta. Giorno dopo giorno assisteva alle mie fatiche senza parlare. Con un cenno del capo, prima di salire il sentiero che mi avrebbe portato a casa, io lo salutavo. Con un cenno del capo, lui mi rispondeva. Un giorno il cielo si era annevolato. Una sottile pioggerella primaverile cominciava a cadere. Il mare era mosso. Al termine della risalita ero sfinito, infreddolito. Quella volta il vecchio mi chiamò. «Nini, vieni oltre, bevete un bicchiere di roscio!»
Sorrisi e accettai l'offerta. Presi il bicchiere che l'uomo mi offriva e trangugiai il vino in un sorso. Quel nettare mi diede energia. L'uomo riprese il bicchiere e quando feci per andarmene mi trattenne per un braccio. La sua presa era forte, una morsa. «Lascia perdere, Nini».
«Che vuol dire, scusi?»
«Fa sta cosa, non te fa bene. Ne ho visti tanti come te».
«In che senso?»
«Pure il sindaco passa qui tutti i giorni dopo Magnato e il vedo sempre. Non ce la puoi fa».
«Il sindaco? Quindi anche lui avrebbe partecipato alla gara. Voleva stracciarmi su tutti i fronti. Prima al Miglio, poi alle elezioni».
Sbottai.
«Ah, non so se ce la faccio al Miglio, ma alle elezioni posso batterlo».
«Lascia perdere, sei un bravo ragazzo, non seguirlo».
«Seguirlo? Seguirlo dove?»
«Non lo devi da seguire».
«E basta!»
Murlò in faccia, mentre le sue dita affondavano nel mio bicipite. «Vecchio pazzo», pensai, strappai il braccio dalla sua stretta e corsi via. Quella notte, però, iniziarono i sogni. Me ne stavo da solo, a pescare su un piccolo fuoribordo. A un tratto la canna si incurvava, qualcosa di più grosso della solita triglia, a giudicare dalla resistenza che opponeva. Veloce, ma senza dare strattone per non slamare il pesce, mi mettevo a recuperare. Il silenzio era rotto solo dal ronzio del mulinello. L'operazione durava un tempo lunghissimo, come se la lenza non dovesse finire mai. E poi, quando mi aspettavo di vedere apparire l'argento delle scaglie della preda, dall'azzurro del mare affiorava una giovane dal seno tornito, dalle labbra purpuree, piacevolmente oscene. Una sirena si aggrappava alla barca e mi trascinava in acqua. Quindi iniziava a danzarmi attorno, a stuzzicarmi, finché l'eccitazione cresceva a un punto tale che mi dimenticavo di respirare. E la seguivo, giù, nelle profondità, dove venivo presentato ad altre sirene voluttuose che si univano all'orgia. Disfatto dal piacere, chiudevo gli occhi e mi lasciavo trasportare da loro. Le lunghe chiome correvano come alghe sul mio corpo e mi abbandonavo a un godimento che non avevo mai provato prima. Però poi d'un tratto percepivo che nel loro modo di muoversi qualcosa era cambiato. Anche la loro pelle non era più come prima. Da liscia e morbida era diventata compatta, coriacea, abrasiva, come carta vetrata. Riaprivo gli occhi e vedevo denti triangolari da squalo, lucenti come metallo, che si richiudevano sulla mia carne. Ah! Urlai. E che cazzo! Al gentile richiamo di mia moglie mi svegliai. Adesso hai pure gli incubi! Feci l'indifferente. Basta salsicce e fegato a cena, dissi, dirigendomi al bagno, appena distratto dagli inquietanti sottintesi di quel pure. Pure gli incubi. Ma non erano state le salsicce. Le sirene zannute tornarono ogni notte, inducendomi a differire sempre di più la ritirata tra le corti. Al risveglio, sudato e con il cuore in gola, cercavo di smorzare le grida che premevano per uscire, spesso senza risultato. Nessun rimedio ebbe effetto, chimico o naturale che fosse. In compenso, e che cazzo, era il saluto ricorrente del mio ritorno alla veglia. Quando dormi male, la realtà si squaglia come gli orologi molli di Dalì. Il lavoro iniziò a risentire pesantemente il mio debito di sonno. L'unica attività che riuscivo a praticare con costanza ed efficacia era l'allenamento in mare. Una notte, con gli occhi arrossati fissi sul televisore per rimandare l'arrivo degli incubi, capitai su una trasmissione nella quale un tale asseriva di riuscire a dormire solo dopo mezza bottiglia di rum e una doccia calda. Bevi il rum, mi feci una doccia e crollai sul divano. Tornarono le sirene, ma per la prima volta le lasciai fare, senza oppormi a un destino che percepivo come ineluttabile. Quella volta, anziché sbranarmi, mi condussero nelle viscere del mare, là dove il nero diventa viola, dinanzi a un'enorme scultura raffigurante una donna pesce dalla grande bocca vorace. Le sirene mi fecero arrivare a quell'apertura che mi ingoiò, facendomi trovare immerso in un liquido caldo e luminoso, nel quale mi lasciai fluttuare. Un gorgo mi spinse verso il fondo, all'interno di un immenso tubo carnoso e pulsante, da cui infine venni espulso. Ero rinato. Mi ritrovai tra le braccia di umanoidi palmati e squamati, tritoni mostruosi, ma in qualche modo familiari. Solo allora, esausto, mi addormentai nel sogno, per risvegliarmi ai primi chiarori dell'alba. Quel mattino, diretto ai piedi della falesia, mi sentivo più determinato. Mi tuffai in mare e forzai al massimo, scoprendo con sorpresa che il mio corpo rispondeva bene, senza fatica. Incrociai il sindaco, che nuotava sicuro. Lo seguì fino alla punta rocciosa, dopo la quale, puntualmente, mi distaccava. Stavolta però riuscì a stargli alle calcagna, finché non si immersi in una grotta appena sotto il pelo dell'acqua. Senza pinne e maschera non mi sarei mai infilato in quell'oscuro budello, quindi trovai uno scoglio sul quale arrampicarmi e mi decisi ad aspettare. Trascorsero un paio d'ore e lui non ricomparve. Quindi, deluso, mi tuffai e tornai indietro, sperando che una disgrazia avesse colpito il mio rivale. La sera stessa, invece, lo vidi passeggiare coi suoi gregari, allegro e baldanzoso come sempre. Tornai a casa. Recuperai dalla cantina l'attrezzatura per lo snorkeling e andai a dormire, forte di una decisione. Il giorno dopo l'avrei seguito. Ed eccoci tornati al punto in cui mi trovo adesso. Bracciata, bracciata, espirazione, bracciata. Bracciata, bracciata, espirazione. Respiro. E poi ancora e ancora, impegnato nell'inseguimento. Il sindaco si immerge di nuovo, iperventilo e lo seguo. La caverna sommersa prosegue in un cunicolo che si inclina verso il basso, dove il nero diventa viola. Sento le pareti farsi più vicine, ma riesco a vedere bene la sagoma del fellone e non mollo. Deve esserci un passaggio che riporti in superficie. Quanto può resistere senza respirare? E io? Io quanto posso resistere? Sento avvicinarsi i momenti in cui esaurirò l'ossigeno. Ma ho deciso, se devo morire lo afferro e lo porto con me. E infine, sorpresa. Il cunicolo conduce un'enorme caverna sommersa, dalla cui volta pendono i bastioni di una città. Un'assurda città rovesciata. Sto sognando ancora. Non mi sono mai svegliato. Gramacci fa una giravolta. Lo seguo e mi trovo a testa in giù, tra le strade della città. Percorro un viale rettilineo, pavimentato con marmi che disegnano contorti tentacoli. Cammino a lungo. Il tempo non ha più senso. Il viale finisce. Alzo gli occhi e la sensazione di familiarità si fa sempre più forte. Sono nella piazza centrale della mia città. La statua di Cavour si erge al centro, a testa in giù, come me. Invece dei soliti piccioni, pesci multicolori si nutrono dei sargassi che pendono dalla pavimentazione. Un manipolo di figure mi si fa incontro. C'è il sindaco in testa, il solito sorriso da pesce cane. Al suo fianco ondeggia il suo mentore, il primo ministro Bronzi, con gli occhi bulbosi e i lunghi incisivi da pesce pettine. E assieme a loro altre creature bizzarre. Un uomo gobbo in giacca blu, dal volto luminoso, largo e schiacciato come quello di un rospo. Un altro che esibisce una lunga testa serpentina da gronco che oscilla ipnotica. Non mi sono svegliato. Sono perso nell'incubo, non c'è altra spiegazione. Il sindaco mi ha avvelenato o mi ha fatto qualcosa per interdirmi di sconfiggerlo. «E bravo Duccio!» esordisce il mio avversario, mentre la voce si trasmette distorta nel liquido. «Mi hai seguito fin qui!» Lo fisso in silenzio. «Quella puoi toglierla!» aggiunge e fa il gesto di togliermi la maschera da snorkeling. Mi ritraggo in posizione di difesa e i mostri ridono di me. «Carissimo», dice il primo ministro con la sua vocetta, «ti faccio notare che sei in immersione da 15 minuti e senza bombola». Mi tolgo la maschera e respiro. Devo dargli ragione, la cosa mi manda in bestia. La mia voce esce gutturale e gorgogliante. «È un sogno del cazzo! Quando mi sveglierò vi farò a pezzi, vincerò le elezioni!» Una risata accoglie le mie parole. La testa del gronco saetta e un dolore percorre il mio braccio. Un rivolo di sangue si perde nel mare. «Lo senti il dolore, Duccio?» mi chiede il sindaco. «Cazzo se lo sento. Il dolore è vita. Sei sveglio. E a quanto pare abbiamo trovato il mio successore. Ma che significa?» «Stai sereno», ribadisce Bronzi. «È la politica, bimbo. L'ordine universale». «Chi siete? Gli illuminati?» azzardo. «I rettiliani», fa un altro. «I grigi», risponde qualcuno. «Le scie chimiche, i grandi antichi», fa eco qualcun altro. «È tutto vero. Sembrano annuire in coro quei volti flattici». «A pensar male si fa peccato», motteggia il gobbo in giacca blu, «ma spesso...» «E tu», conclude faccia di gronco con voce baritonale, «tu sei passato per la bocca di madre Ingritrell, sorella e amante, che pone il sigillo su tutti noi fratelli destinati al comando». «Sei uno di noi», gridano in coro gli altri convenuti. «Uno di noi», stringo il capo tra le mani. «Uno di noi», urlo e mi ritrovo, bagnato in sudore nel letto. «E che cazzo e basta!» sbotta ancora mia moglie. Poi però accende la luce sul comodino e avvicina una mano alla mia spalla, lo sguardo preoccupato. «Oi, e questa come te la sei fatta?» Un rivolo di sangue cola sul mio braccio, da una ferita a forma di arcata dentaria. È stato il mio ultimo incubo. Lei mi fissa negli occhi e subito distolge lo sguardo. Percepisce la mutazione ancor prima di me. Mi esalta l'angoscia mista a sorpresa che trapela dalla sua posa ritratta. Una sorta di rispetto ancestrale. Non v'è nulla di strano o di innaturale in questo. Quella che ho di fronte è solo una femmina umana, carne, come il gregge che andrò presto a governare. stato finalista al 21° Trofeo Reel per il miglior racconto fantastico, concorso letterario organizzato dall'Associazione Reel, Riflessi di Luce Lunare. Nel 2020 è stato pubblicato sul numero 11 della rivista Dimensione Cosmica. Se volete altre informazioni su Pelagio D'Afro e i suoi racconti, visitate il suo sito pelagiodafro.com o i siti paoloagraf.com e carboneria letteraria.com.